E ora possiamo salutare Caterina Serra, che è collegata con noi da Milano. Benvenuta a Fahrenheit.
Grazie, buonasera.
Dopo aver ascoltato un frammento di questo libro singolare, ho già detto che chiede attenzione per quello che racconta e per come lo racconta. Quello che racconta, solo schematizzando molto, potremmo definire come una malattia. E oltre che schematizzando, violando la realtà, perché in qualche modo questa sindrome, la cui sigla inglese TILT allude appunto alla perdita di tolleranza indotta da sostanze tossiche, da sostanze chimiche, sostanzialmente è una malattia non diagnosticata, non riconosciuta, se non in casi particolari e in forme, parziali. E Caterina Serra, in un modo che poi diremo che è assolutamente anch'esso originale, racconta qualcosa che è molto originale, molto particolare, una malattia poco nota, ma per la quale lei ha scomodato, una fantastica, meravigliosa citazione di Simone Weil, che parla di alcune malattie, di alcune sventure che sono la sventura stessa del mondo nella nostra epoca. Ecco, da questo punto di vista, che sventura o che malattia è quella che ha raccontato in questo libro, Caterina Serra?
Allora, l'MCS è il nome di questa malattia ed è la sensibilità chimica multipla, ed è una malattia particolare, molto complessa e anche un po' misteriosa. Io dico anche un po' beffarda, nel senso che è una malattia che non si prende, è una malattia che capita e arriva a un certo punto quando il corpo si satura, quindi c'è una sorta di accumulo di sostanze tossiche per cui il corpo non riesce più a digerirle, a liberarsene in qualche modo. E quindi va proprio in tilt, questo è il motivo per il quale la prima fase della malattia si chiama tilt. Naturalmente le sostanze però che si accumulano nell'organismo, che fanno andare in tilt l'intero sistema, sono sostanze di uso molto comune, sono profumi, deodoranti, detersivi, coloranti, farmaci, insomma conservanti, quindi tutto ciò che un essere umano respirando, mangiando, toccando inala, ingerisce, per cui insomma con cui viene a contatto quotidianamente. È questo un po' che la rende, credo, un po' scomoda, nel senso che c'è una sorta...
Scomoda e insieme allusiva, sì. Metaforica.
Sì.
È scomoda, diciamo subito, che implica una forma di solitudine o di isolamento dal mondo, anche spaventoso per certi aspetti, come Caterina Serra ricordava, può essere un mobile nuovo, l'involucro di una merendina, un lenzuolo lavato normalmente a provocare lo shock, quindi qualcosa di molto quotidiano. E dunque la prima reazione è quella di una sorta di segregazione dal mondo.
Indubbiamente, perché la cosa che le persone che io ho incontrato che si ammala di questa malattia deve rinunciare o comunque allontanarsi dal mondo che viveva prima. La parola esatta è evitamento, quindi è evitare tutto ciò che può provocare queste reazioni. Sono reazioni abnormi, sono reazioni inizialmente lievi, ma poi assumono una forma invece spropositata e diventano patologie, diventano malattia, quindi non sono cose così leggere. E la cosa che dicevo però ed è il motivo per il quale credo, lei diceva prima, questa malattia è negata, è sconosciuta e anzi direi disconosciuta. Il motivo è che c'è qualcosa di inaccettabile, credo. È inaccettabile che qualcuno si ammali mangiando, respirando, toccando, lavorando, cioè vivendo come viviamo tutti, come vivono tutti, no? E negli stessi ambienti in cui viviamo tutti. Allora c'è da parte delle persone accanto, prima la sfera familiare, delle persone, delle relazioni personali, proprio un disagio, un rifiuto, un'incredulità e anche una paura, credo, perché ha a che fare con il nostro stile di vita. In questo è allusiva, in questo è un po' metaforica.
Sì, e poi riprenderemo questa dimensione della metafora anche a partire da un libro che mi sembra lei faccia citi e fa, o comunque faccia riferimento. Dicevo, è un libro che merita attenzione, subito, anche per il modo in cui racconta questa storia, che è un modo apparentemente frammentato, disarticolato, è difficile ricostruire i colloqui e gli incontri che Caterina Serra narra in questo libro, perché essi stessi sono avvolti da questa sorta di sindrome del contatto. Però mi sembra da segnalare subito, lei è come se racconta una serie di incontri e di relazioni con le persone colpite da questa patologia. Quindi è come se, come prima mossa narrativa, ne compisse una etica, rompendo il loro isolamento.
È così,
cioè li va a trovare, rompe questo destino di...
È così perché mi... Per un motivo che avevo all'inizio di questo viaggio, che è stato proprio un viaggio, sono stata per un anno in giro a incontrare queste persone, ed era che volevo ascoltarle, proprio volevo che fossero loro a raccontare di sé, perché credevo allora e credo tuttora che il racconto di qualcosa che si vive personalmente debba farlo appunto chi vive personalmente quell'esperienza. E quindi mi sono messa proprio in ascolto, ho aperto gli occhi, le orecchie e sono andata da loro. Naturalmente non sempre ho potuto farlo, perché proprio per questo stesso motivo per cui è difficile che loro abbiano un contatto con il mondo, quindi anche con me, spesso non sono riuscita a raggiungerli. L'incontro avveniva sempre con una, lo dico nel libro, con una sorta di rito di avvicinamento, così un po' l'ho chiamato, che ha regole molto precise, che ha sottoposto me a una... proprio a così a un rito. Quindi io dovevo spogliarmi di tutti i miei vestiti, non profumarmi, non lavarmi i capelli, vestire proprio i loro vestiti e indossare le loro cose per stare magari a 5-6 metri di distanza. Un po' questo era anche qui, forse un po' metaforicamente, mettersi nella pelle dell'altro.
Tutto questo libro è denso di cose dei quali anche francamente ci si interroga sulla realtà, tanto sono gonfie d'altro, e però credo siano tutte reali, no?
È così, sono vite reali.
Le mascherine, i guanti.
Sì, no, sono, in realtà le storie sono assolutamente reali, le persone che me le hanno raccontate sono vere, poi sono diventate dei personaggi.
Poi magari diremo come accade questo, prima però spieghiamo ancora questo mondo che è assolutamente, penso, ignoto a chi si immerge in questo libro. In sostanza è una grande allergia, è una sorta di grande allergia, di allergia del secolo, è stata definita, perché è totale.
È totale.
Senza ancora cedere alla tentazione della metafora, però c'è una sorta di intolleranza reciproca tra queste persone e il mondo intorno a loro. È questo il modo in cui la malattia si manifesta, mi sembra.
È proprio così. Inizialmente, poi le cause sono, ed è questo un dato interessantissimo per me, lo è stato all'inizio proprio, perché, ed è un motivo per il quale questa malattia è anche un po' oggetto di rimozione, di scetticismo da parte della medicina, perché questa malattia ha mille cause, infinite cause, e per ciascun malato e per ciascuna persona sono diverse, per cui l'origine della malattia ha proprio nella storia di ciascuna persona una natura diversa, a seconda dell'ambiente, a seconda della storia di queste persone, e del corpo e del modo di ricevere tutto quello con cui stanno in contatto. Per cui è veramente molto, in questo senso è anche molto difficile da parte della medicina diagnosticarla, avere, standardizzare, diciamo, cause, sintomi e così via, perché non con un approccio di tipo così, un approccio consueto come oggi fa la medicina convenzionale, dando, diciamo, un nome alla malattia pensando che ci siano cause e sintomi comuni a tutti.
Questo qui non accade, ma questa enigmaticità sta nelle che circonda le persone che Caterina Serra ha incontrato e racconta in questo libro, sta in loro stesse. Ce n'è una che lo esplicita in modo diretto: io non capisco, io non solo non capisco perché sto male, ma nemmeno perché sto bene, non c'è motivo, nessun motivo, è tutto dentro di me. Mi sembra che sia la stessa persona a cui accade di trovare dei fori, sì, nei vestiti che lei stessa con la propria intolleranza produce.
Questo è un personaggio particolare, io ho voluto inserirlo tra gli altri perché ha avuto un'esperienza diversa dagli altri. Mentre gli altri sono intolleranti a qualunque sostanza tossica, chimica, che proviene dall'esterno, questa persona, questa donna invece, ha, questo personaggio ha in sé la chimica, un eccesso di chimica, ed è dovuto al fatto che ha fatto una cura molto consistente di chemioterapia. E quindi questa dose massiccia di chemioterapia sono rimaste dentro al suo corpo per moltissimo tempo, e per cui lei era in qualche modo intollerante a se stessa. E per questo mi interessava mettere anche questo aspetto, perché non soltanto il mondo esterno a volte può essere del tutto intollerabile,
aggressivo,
sì, ma a volte anche quel che dall'esterno viene
sempre sull'orlo di una metafora che costeggiamo e che non abbandoneremo. Però ancora un'altra, questo mondo è comunque quello della chimica, ed è un mondo, diciamo, rimosso delle grandi paure del nostro tempo. La chimica è rimasta un po' sempre in secondo piano. Negli anni 50 e 60 si temeva il nucleare, per fortuna per ora non è scoppiata nessuna bomba nucleare, mentre la bomba chimica è scoppiata, portando tutto il benessere della rivoluzione verde in agricoltura e della plastica nelle nostre vite, ma anche, e questo è il tema, vedo, di un'email di Davide, mi sembra, ho letto il libro della sera, è un grande piacere, non solo si parla di una malattia misconosciuta, ma finalmente si parla dell'invasione della petrolchimica nelle nostre vite. Plastiche, detergenti, coloranti, conservanti, carburanti, energia sono andati a cambiare non solo la nostra filosofia, ma anche la nostra fisiologia. Effettivamente è stata la più invisibile e anche naturalmente ambivalente delle rivoluzioni del nostro tempo, Caterina Serra, e qui forse la metafora non può essere più sfuggita, produce tanta salute, tanto benessere quanto malattia, mi sembra le voglia dire nel suo libro.
Sì, direi di sì. Diciamo che c'è qualcosa che è fuori controllo, almeno in questo libro credo di averlo un po' detto. È chiaro che c'è questa caratteristica, questa qualità delle sostanze chimiche, che è quella dell'invisibilità, del non essere immediatamente, no, visibili, percepibili. Mangi, appunto, diceva prima, si scarta una merendina, la si mangia e non si capisce che cosa ci sia dentro, non si vede cosa c'è dentro. O si sente un profumo, non si capisce se quel profumo ha a che fare con essenze naturali oppure se invece ha a che fare con una serie di sostanze di sintesi. E questo ci impedisce forse di avere così uno sguardo un po' più lungo, un po' più capace di vedere di cosa è fatto il mondo di cui, appunto, con cui veniamo tutti i giorni a contatto. E in questo senso una delle cose che non dico nel libro, ma che dico alla fine, è che ci sono una cosa come 100.000 sostanze chimiche nel mondo, circolanti in varie forme, e che il 90% di queste non è mai stato testato. Significa che non c'è un controllo, che soltanto recentemente sta facendo un controllo su 30.000, ma in maniera molto parziale e non relativamente alle sostanze che si usano nell'industria alimentare.
Anche qui c'è l'impressione che le nostre angosce siano come sfocate, no, perché naturalmente la genetica e le manipolazioni genetiche, gli organismi geneticamente modificati producono, è forse inevitabile, forse è comprensibile, forse è persino giusto, molta inquietudine, mentre tutta la dimensione della chimica. Eppure per questo, secondo lei, che le persone che lei racconta provano anche una forma di non riconoscimento e persino di pressione, a volte violenza psicologica, induzione di sensi di colpa dalle persone che sono vicine a loro, spesso mi sembra di capire persino dalle persone più vicine e affettivamente vicine.
Purtroppo sì, lo dicevo un po' prima, credo che ci sia da un lato paura che possa capitare anche a chi sta vicino, vedendo cosa capita all'altro, e poi credo incredulità. È che non è facile, mi sono messa un po' a pensare a questa cosa mentre ascoltavo queste persone, non è facile se uno ti dice che si è ammalato perché c'era la moquette in quello studio, in quell'ufficio, oppure altre cose che apparentemente sembrano innocenti. È difficile immediatamente dire sì, è vero, è quella cosa lì. Poi certo, credo che non aiuti il fatto che non solo le persone accanto fanno fatica un po' a crederci, poi ci arrivano, ho incontrato molte persone che hanno accanto a sé familiari o persone amate che capiscono e che sono lì, anzi, con una serie di cure incredibili. Ma non
poi
aiuta,
sono sostanzialmente grandi attenzioni, no?
Sì,
attenzioni a cosa
sì.
si usa. usa, cosa, come si lava, come ci si comporta. Quindi
assolutamente.
Posso dire, la cura è molto affettiva, perché implica, mi sembra, no? Non l'erogazione di farmaci, ma una sorta di impegno quotidiano a rispettare la vulnerabilità della patologia.
Beh, in effetti in qualche modo è all'ennesima potenza ciò che bisognerebbe forse avere per ciascuno, per l'altro accanto a sé, quando si ama qualcuno, quando si avvicina a qualcuno, sarebbe interessante avere cura dell'altro, indipendentemente dalla sua reazione immediata o patologica, appunto. E, oltre a questo, c'è un aggravante, che questa malattia non è diagnosticata, non è riconosciuta a livello nazionale, lo è solo a livello regionale in Italia, in altri paesi lo è, in Germania lo è a livello nazionale e negli Stati Uniti lo è, in Canada e negli interi Stati Uniti. E questo provoca evidentemente anche un po' il discredito, la rimozione, insomma il diniego, no? Questa malattia non c'è e quindi tu non ce l'hai, non è definita e quindi tu non sei definibile come malato. La medicina convenzionale e la medicina ufficiale non la fatica e la rimuove, fatica a riconoscerla per molti motivi, e ne vorrei dire almeno un paio, perché ha a che fare con quello che dicevamo prima, cioè sul rapporto tra le persone. E, diciamo, un po' la prima cosa, che sono le cause, appunto, sono infinite e quindi è difficile per un medico così rinunciare a tutto ciò che è il suo apparato di conoscenze, di competenze tecniche, tecnologiche, farmacologiche. Abbiamo detto che non possono fare uso di farmaci, quindi non possono dargli un farmaco e via. E tutto questo implica, diciamo, la riduzione del proprio sapere all'ascolto, cioè un medico si deve mettere lì ad ascoltare, proprio ad ascoltare e a capire insieme che cosa succede. E questo è un approccio non frequente, non così consueto. E poi l'altra cosa è che non c'è ricerca. Questi malati non sono così una, loro si dicono essi stessi, non sono una fetta appetibile di mercato. Evidentemente le case farmaceutiche non sono così attratte da un popolo di malati che non fa uso di farmaci.
Così. Senta, adesso ci sono le due domande un po' fondamentali. La prima, forse la prima ha già in tanti modi risposto. Perché cosa l'ha interessata di questa, di queste storie, perché ha deciso di raccontarle? La seconda riguarda il modo in cui le ha raccontate, e lo diremo tra poco, perché è decisivo.
Guardi, me lo sono chiesto un po' anch'io, inizialmente almeno, nel senso che ne sono stata attratta e nello stesso tempo spaventata, una specie di vertigine, direi. Perché mi sono subito ritrovata in qualcosa di incredibile e però possibile. E quindi di fronte a questa storia che è straordinaria, un po' paurosa, mi sembrava che ci volesse qualcuno a raccontarla, veramente questo.
E che questo... perché l'ha raccontata così? Abbiamo detto pochissimo dello stile, e dalle risposte misurate che Caterina Serra dà, si potrebbe immaginare, come Caterina Serra altre volte ha fatto, un reportage. Invece lei ha scelto una forma narrativa anche molto... molto particolare, molto frammentata, ogni storia in qualche modo disarticolata, intrecciata ad altre. C'è un alone di enigmaticità che le avvolge tutte, che forse è omogeneo alla stessa malattia. Qual è la ragione che l'ha spinta a scrivere queste storie in questo modo spezzato, frammentato, anche che richiede uno sforzo di comprensione e di ricostruzione nel lettore?
Sì, credo sia tutto questo sia vero, ed averlo fatto consapevolmente fino a un certo punto. Credo che la cosa più difficile che io ho affrontato raccontando questa storia, facendola raccontare a tutte queste voci che appunto si alternano, si danno un po', no, il cambio in questo libro. La cosa più difficile è stata quella di trovare proprio un linguaggio, cioè delle parole proprio per descrivere questa esperienza, perché è un'esperienza nuova, perché è un'esperienza appunto negata, sconosciuta, perché dovevo trovare delle parole per nominare qualcosa che non solo che non ha nome, ma che non si vuol sentir nominare. Per cui per me la cosa più interessante era riuscire a far parlare questi personaggi con parole che descrivessero molto bene, che ridefinissero bene il loro vivere, i loro gesti, e anche proprio i loro corpi, che imparano a muoversi, a difendersi, ad amare in modo diverso e che si inventano moltissimo, perché una delle cose interessantissime di questa esperienza e di quello che raccontano è proprio il continuo reinventarsi, il continuo cercare. Forse il fatto che siano così frammentate era anche un modo per dire non è mai finita, c'è sempre, no, ogni giorno qualcosa che devono riprendere, come se dovessero riprendere sempre il filo, o comunque giocare tutte le carte tutte le volte diverse.
Caterina Serra, lei manifesta riconoscenza per due libri effettivamente fondamentali, non so quanto noti, quanto continuano a circolare, lo dichiara apertamente, in genere gli scrittori non dichiarano i libri, o meglio, così apertamente, e sono Nemesi medica di Ivan Illich e Malattia come metafora di Susan Sontag. Potrebbe spiegare perché sono stati importanti per lei questi due libri?
Ivan Illich perché, intanto entrambi hanno scritto questi libri 30 anni fa, è interessante perché ci sono stati 30 anni e forse tutto quello che hanno detto 30 anni fa vale proprio oggi, oltre a valere a 30 anni fa. Ivan Illich diceva una cosa straordinaria 30 anni fa, cioè che la nostra società è una società medicalizzata, dove l'essere umano che si ammala è solo un consumatore di anestesie, questa è esattamente la sua definizione, e dice che rischia di perdere identità, unicità, di perdere il proprio nome per assumere quello della malattia e di affidarsi un po' al racconto di un altro, cioè di un medico, no? Di affidarsi a qualcun altro che decide la propria, che fa previsioni di vita, di morte, che decide cosa fare di lui. Ecco, in questo caso è talmente al contrario, no? In questo caso è il malato che sa di sé e che deve cercare dentro di sé le proprie risorse, che non ha nessuno, non ha più nemmeno quel medico che gli dice che cosa fare o cosa non fare. E quindi è un po' una reinvenzione di quel rapporto così sbagliato che Ivan Illich denunciava. Dopodiché invece Susan Sontag, ma l'ho cercata molto e l'ho studiata, l'ho molto amata. Lei racconta una cosa anche lei interessantissima per il mio libro, cioè questa cosa dell'identità del malato. Dice che non sono i malati a darsi l'identità di malati, ma è chi non è malato che relega alla sfera della malattia il malato, chi si ammala, quasi colpevolizzandolo, no? E a me sembrava interessantissimo questo, perché io ho cercato di creare, di dar vita a dei personaggi che non fossero solo malati, ma che fossero degli esseri umani che attraversavano una fase della loro vita che è la malattia, e dando proprio conto del fatto che la malattia fa parte della vita e che non è una dirimpettaia della morte, diciamo, ma proprio fa parte della vita, è una fase, un momento della vita, o comunque ha a che fare con la vita. Un altro, in realtà, autore che io ho amato ultimamente, che ho riletto, diceva una cosa, è Deleuze, diceva che la malattia acuisce il senso della vita. Ed è proprio così, è quello che spero anche esca un po' dalle pagine di questo libro.
Sicuramente nei suoi personaggi questa acuirsi è visibile, con la sofferenza e naturalmente l'ambivalenza che suscita. Allora, io ringrazio Caterina Serra, questo è il suo primo romanzo. Caterina Serra ha vinto un premio, che è un premio bellissimo, importantissimo, anche se
sì,
è il premio
molto
Paola
legate.
Biocca per il reportage, che è un premio che sta, vedo che viene rifondato e dentro una nuova sede, il Festival del Giornalismo di Perugia, sì. Quest'anno conoscerà la sua edizione, è un premio che ogni volta poi rivela scrittrici vere, come Caterina Serra. Io la saluto, la ringrazio, il suo libro si intitola Tilt, è stato pubblicato da Einaudi, il suo primo romanzo.